Ecco carissimi, siamo qui per questa quarta domenica di Quaresima. Allora, oggi abbiamo un Vangelo celeberrimo che conoscete a memoria tutti quanti. È il Vangelo del figlio prodigo. Allora, io vi leggo. Comincio a leggervi il Vangelo e poi vi dirò cos'è che mi ha colpito. Mi soffermerò su alcuni punti perché il Vangelo è lunghissimo, lo completerete poi voi a casa. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le corrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre. Si alzò e tornò da suo padre. Parola del Signore. Vorrei soffermarmi qua perché mi ha colpito una frase che vi ho appena letto. Allora ritornò in sé. Oh, sto poveraccio era fuori di sé, non fuori di casa. Solo fuori di casa, era anche fuori di sé, doveva ritornare in sé. Oh, avete visto quando si va fuori di sé? Si va fuori di casa. Allora, la parabola del figlio prodigo ci parla di un padre che aveva due figli, ma in realtà non ne aveva neanche uno. Sapete come l'ho intitolato io il commento? Lo trovate su incamminoconGesù.org. L'ho intitolato Padre di chi? In realtà questo povero padre non aveva neanche un figlio, nessuno dei due si sentiva figlio e si comportò da figlio. Al primo interessava solo l'eredità e appena l'ebbe ricevuta se la squagliò alla veloce, segno che il padre non gli interessava proprio, gli interessava i beni del padre, ma non il padre. Il secondo viveva in casa, ma non da figlio. Considerava il padre come un padrone che mai gli aveva dato un capretto per far festa con gli amici. E si considerava un servo, non un figlio, uno schiavo. Osservava le regole, ma non aveva capito il cuore del padre e lui non aveva il cuore di figlio. Mentre il fuggitivo, cioè il minore, quello che era fuori di sé, era un po' disgraziato, disgraziato nel senso che prima ha avuto la faccia tosta di chiedere al padre la parte di eredità che gli spettava. E il padre non era tenuto a dargliela, perché insomma, finché il padre è vivo, le cose sue sono sue, non è obbligato a darle a qualcun altro. Poi per successione passeranno ai figli, ma finché il padre è vivo può disporre lui come vuole. Insomma, l'eredità passa ai figli dopo che il padre è morto in genere, no? Quindi, dicendogli dammi la parte di eredità che mi spetta, era quasi come dirgli, insomma, visto che non sei ancora morto, dammi almeno l'eredità, scriveva uno scrittore in Nuvem, diceva, era come augurargli la morte affinché lui potesse godersi l'eredità. E quello che colpisce è che il padre gliel'ha data questa eredità, nonostante che non fosse per niente tenuto a farlo, anche perché trattandosi del figlio più giovane, probabilmente era ancora minorenne e non aveva né l'età né la capacità di amministrarla quell'eredità, come poi infatti si vedrà nei dettagli. Quindi questo figlio, ricevuto l'eredità, parte in un paese lontano e si dà la bella vita tra virgolette, eh. Vedremo poi come vanno a finire le cose su questa bella vita. Deve finire la bella vita perché finiscono i pasticci. Poi, dopo aver dilaniato tutte le sue sostanze, venne la carestia in quel paese. E in tempo di carestia, se la passa male anche chi sta bene, figuriamoci chi è al verde completo. Gli amici se la squagliano e il povero figliolo, pur di sopravvivere, va a pascolare i porci, perché insomma, finché non era squattrinato aveva gli amici, ma una volta diventato squattrinato ha perso anche gli amici. E bella grazia poter andare a pascolare i porci. Pensate che i porci sono l'animale più impuro per il popolo di Israele, per gli ebrei. È andato a finire nel punto più basso. E comunque la fame l'ha costretto a toccare questo fondo, sperando di potersi saziare delle carrube che mangiavano i porci. Ed ecco che allora gli torna in mente la casa del padre. Pensate che fosse nostalgia di casa? Ma neanche per sogno. Pensate che fra gli ebrei c'è un detto? Quando gli israeliti hanno bisogno di mangiare carrube, è la volta che si convertono. Oh, anche le carrube servono per convertirsi. E così riprende la strada verso casa. Altro che nostalgia. Furono i morsi della fame a farlo ritornare. Ma il padre, ricco di misericordia, lo accolse a braccia e cuore aperto. Ciò che colpisce in questo brano è proprio questa misericordia senza limiti del padre, perché non si può proprio dire che il figlio sia tornato per amore del padre o per il pentimento per il suo peccato, non c'è neanche l'ombra, e neanche per la nostalgia di casa. Sì. Ritorna in sé, ecco, ritorna in sé e dice, allora ritornò in sé e disse, io qui muoio di fame. Mentre i salariati di mio padre hanno pane in abbondanza. Ha ritrovato il lume dell'intelletto. E quindi non so come dire, non c'è segno di pentimento o di nostalgia del padre. Non dice mi spiace, voglio ritornare a casa perché mi spiace, ma perché aveva fame? E il padre chiude non solo un occhio, ma tutti e due, e spalanca ancor più le braccia. Sapete quello che mi colpisce in questo Vangelo che racconta Gesù? È una parabola questa, eh? Allora, prima di tutto, nel versetto precedente al brano di Vangelo che ho letto, abbiamo una chiave di lettura. E Gesù, c'è scritto, Gesù mangiava con i peccatori pubblicani, quindi era dentro. Ah, mi ricordo una volta il cardinal Bifi diceva: noi non ci facciamo caso, ma certo che la gente per bene, vedendo che frequentava questa gentaglia, dice: facciamo un po' la trasposizione ai giorni nostri, no? Potremmo vederlo in una tavolata con tipi che hanno vistosi tatuaggi, che ogni tanto sferrano un pugno sul tavolo, ogni tanto scappa anche loro una parolaccia, e figuratevi se la gente per bene non si scandalizza, saremo i primi a scandalizzarci. Ma il Vangelo dice una cosa e ci fa capire tutto. Mangiava con i peccatori pubblicani, quindi era dentro, ma poi uscì fuori e questa parabola la disse ai farisei, cioè ai perfetti. Era rivolta a loro, perché i peccatori, i pubblicani, cambiavano vita, una volta che avevano incontrato il Signore, cambiavano vita, mentre i farisei, i peccatori lo vedevano, i farisei e gli scribi lo vedevano continuamente, non cambiarono di un millimetro. Loro avevano la legge, erano legati a regole, erano legati a l'antica legge giudaica. Per loro bisognava osservare 613 precetti. Non vedevano la persona di Gesù che faceva i miracoli. E che, per esempio, quando ha guarito il paralitico e gli ha detto: prendi il tuo lettuccio e va a casa sua, cos'è la cosa da vedere? La cosa da vedere è che il paralitico cammina, mentre i farisei cosa hanno visto? Ha preso il suo lettuccio di un giorno di sabato. Vedete com'erano accecati, avevano le fette di salame sugli occhi. Questi. E Gesù cercava di aprirsi un varco, una breccia in quei cuori, cercava di raccontare queste parabole. Era il figlio che era rimasto a casa, che osservava tutte le regole, erano loro che osservavano tutte le regole, ma non ha cambiato atteggiamento, mentre il minore, che sarebbero i peccatori pubblicani che Gesù frequentava, ha cambiato vita. E Gesù sperava che capissero. A forza di martellare cambiassero il cuore, ma invece gli scribi e i farisei, quindi erano sempre rivolti agli scribi e ai farisei queste parabole, e sono rimasti attaccati ad antiche pratiche giudaiche, e sono un po' come quegli otri vecchi di cui parla il Vangelo. Sempre Gesù ha portato quell'esempio: se tu metti vino nuovo in otri vecchi, li fa esplodere, e loro erano quegli otri vecchi. Quindi qui possiamo suddividere questa parabola in tre tappe. Prima tappa, il figlio minore ha l'illusione di essere felice fuori casa. Ma cosa succede quando abbandona il padre? Va a finire nelle mani di padroni, che lo trattano come schiavo, come servo. La seconda tappa è che era fuori di sé, ritornò in sé, ma questo ritornare in sé non lo chiamerei un ravvedimento, perché calcola, calcola, qui non ho da mangiare, lì ne avrei, anche i salariati di mio padre mangiano, quindi tornerò e avrò da mangiare. È un calcolare. La terza tappa è la riconciliazione, ma la chiamerei questa riconciliazione unilaterale, perché il figlio non chiede perdono. Dice: non, trattami come uno dei tuoi guarzoni, ma non dice: perdonami, ti ho fatto soffrire, ho sbagliato. E quindi la riconciliazione è unilaterale, è il padre che gli corre incontro, e anche sempre il cardinal Bifi diceva: ecco, questo padre anziano ha fatto anche un'imprudenza, perché insomma alla sua età mettersi a correre, ma si poteva rompere un osso. E poi, siccome la parabola dice che cadde al collo del figlio, dice: infatti è proprio caduto, ma siccome c'era il collo del figlio, si è aggrappato al collo del figlio. No, ma per dire quanto lo amava il padre e quanto il figlio torna, diciamo così, per convenienza, no? E a questo punto sbuca, scocciatissimo, l'altro fratello, veramente sdegnato, e dice al padre: questo tuo figlio che è tutto sperperato, non lo chiama neanche mio fratello. E il padre, invece, tuo fratello che era morto, è tornato, bisognava far festa. Ecco, vedete, Dio è un Dio che vuole far festa. E Quindi prenderei come lezione per noi, che siamo i fuggitivi di adesso, che a volte siamo fuori di sé, fuori di noi, dobbiamo tornare in sé, questa misericordia del Padre, che è la misericordia di Gesù, perché è Gesù che la racconta questa parabola, la misericordia di Dio, no? Il Signore sfrutta le nostre intenzioni storte. Il figlio minore non aveva la retta intenzione, perché ho offeso mio padre, perché voglio riparare, voglio chiedergli perdono, eccetera. No, perché aveva fame, è stato preso per fame, no? Quindi l'intenzione era storta. Ma il Signore sta a sfruttare con estrema maestria le nostre intenzioni storte. Guardate nel Vangelo, Zaccheo era salito sul sicomoro per curiosità e Gesù lo salva quel giorno stesso. Oggi voglio venire a casa tua. La Samaritana poi va al pozzo per prendere acqua. E Gesù lo vede arrivare, mica dice: oh mamma, questa qui con tutti questi mariti che non sono neanche mariti. No, neanche un minimo accenno. Le propone l'acqua viva che è lui stesso, l'acqua viva che la disseterà per l'eternità. Quindi mi sembra che il Signore è più realista di quanto siamo noi. A volte noi pretendiamo dagli altri e da noi ciò che Dio neanche pretende, neanche Dio pretende. Signore non pretende da noi il puro amore e la retta intenzione fin da subito. Quello è un punto d'arrivo, non di partenza, e ci vuole tutta una vita per conseguirlo. E forse non basta neanche. Pensate che San Francesco di Sales, i salesiani derivano dal suo nome, no? Diceva che l'amor proprio, ma speriamo che si sbagli, perché se no. Diceva che l'amor proprio muore un quarto d'ora dopo di noi. Siamo fritti se è così, mamma mia. Quindi figuratevi, prima che abbiamo la retta intenzione. Ma Gesù sa di che pasta siamo fatti. Era amico dei peccatori e dei pubblicani e si è scagliato contro i farisei, i puri, i perfetti. Quindi mi sembra che in questo Vangelo Gesù ci dica che al Padre basta vedere in noi un po' di buona volontà, è un inizio di pentimento, perché insomma questo figliolo aveva fame, torna per fame, ma il Signore ci prende anche per fame, anche se torniamo per fame ci accoglie a cuore a braccia aperte. Le intenzioni storte gli servono a meraviglia, sapete a cosa? Come guarderai per impedirci di andare fuori strada. Insomma, questo figliolo che ha dovuto mangiare le carrube, che mangiavano i porci poi, l'animale più impuro nella mentalità giudaica. Quindi non erano in sé una cosa buona, ma il Signore se ne serve per farlo ritornare. Piuttosto che continuare a mangiare carrube, torna a casa. Se avesse trovato qualcos'altro, magari no, vedete? Quindi dobbiamo imparare anche noi da questa parabola a essere misericordiosi e a non pretendere dagli altri e da noi stessi. A volte siamo degli aguzzini di noi stessi, mai basta, mai basta. Non pretendiamo più di quanto Dio pretenda. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Il Signore, a lui basta vedere in noi una fame che può essere fame del senso della vita, nostalgia di Dio, e lui ci accoglie a braccia aperte. Ma a me è venuta un'ulteriore riflessione da fare che non mi era mai venuta su questo Vangelo. Mi sono chiesta: ma cosa avrebbero dovuto fare i due figli per evitare uno di sbandare e l'altro di mormorare, di lamentarsi, eccetera, no? Avrebbero dovuto riconoscere subito di non sentirsi figli, ma solo residenti in quella casa. non c'è futuro per chi non è figlio. Ma cosa bisogna fare per diventarlo? Per diventarlo deve prima riconoscere di non esserlo e dirlo con tutta sincerità al padre. Allora, avete capito dove voglio arrivare? Chi sono quei due figli? Siamo noi. Chi di noi sente Dio come padre? Padre di chi? Padre mio o padre dell'umanità? Se non lo sentiamo Dio come padre, bisogna umilmente ammetterlo davanti a Lui. Non basta sapere con la testa che Dio è padre, come ci hanno sempre detto, questa è teoria, no? Bisogna anche sentirlo con il cuore, è l'unico che può guarire, aprire il nostro cuore, è proprio il padre. Dopo che gliel'avremo confessato, Lui ci toglierà questa indifferenza, questa patina che ci impedisce di sentirlo padre. Come funziona il cuore? Ritorno alla vitamina che vi ho dato un'altra volta. Il cuore è come un paracadute, funziona solo se lo apri. Se lo tieni chiuso rischi di sfracellarti, ma lo devi aprire davanti a Dio. È Lui che lo rifà nuovo e lo fa di nuovo funzionare correttamente, perché quel che colpisce di Gesù era che era amico dei peccatori e dei pubblicani e si è scagliato contro i farisei puri e perfetti, si consideravano così loro, ma guarda caso i peccatori si convertirono ma i perfetti no, i peccatori aprirono il paracadute e si salvarono, i perfetti no. Ecco, è molto più difficile convertire un giusto, uno che si crede giusto, che un peccatore, eh? E quindi questo figlio minore non aveva, dunque noi prima di tutto il proprio padre, la propria madre non li scegliamo, ma non scegliamo niente. Chi di noi ha scelto il proprio nome, dove nascere, come nascere, se uomo o donna, alto o basso, biondo o bruno, ma nessuno ha scelto niente, la vera identità ci viene da qualcun altro. Solo che questo, dobbiamo sapere chi siamo, dobbiamo sapere la nostra identità, è un'identità divina, la nostra radice è lì. Solo Dio Padre dà vera identità, dà vera paternità e vera eredità. Il prodigo cosa aveva? Aveva rivelazione dell'eredità, ma non dell'identità. Non si sentiva figlio del Padre. E quindi, quando non si sente figli del Padre, sapete che conseguenze si hanno, anche psicologiche, anche psicosomatiche. Per esempio, la radice dell'ansia è proprio sentirsi senza padre, non sai a chi appartieni. Le paure, i timori che a volte ci inchiodano, ci tormentano, e sono una rivelazione che non abbiamo, non sentiamo di avere un padre che si occupa di noi, non sono consapevole della paternità divina. E questo il Signore vuole che lo sappia, non solo mentalmente, ma anche nel cuore. Quando sappiamo questo è più facile avere fede. Se non ti senti figlio, non ti comporti, non vai a chiedere, non vai a cercare niente dal padre, perché senti di non avere nessun padre e capisci di non avere nessuna eredità. Mentre se ti senti figlio, sai che puoi contare su qualcuno. Se no, ecco un'altra radice dell'ansia: se non ti senti figlio, non sai a chi appartieni, hai tutto sulle tue spalle, devi fare tutto tu, non c'è nessuno che ti dà una mano. Mentre se hai Lui, fa tutto Lui, fa tutto Lui. Ecco, allora chiediamo al Signore in questa domenica che abbiamo questa bellissima parabola, di sentire il cuore del Padre, di sentirci figli, di abbandonare tutto quello che ci allontana. Noi a volte chi ci allontana? Ci allontana il maligno che ci accusa di qua e di là, sempre quello è l'accusatore, ci accusa davanti a Dio, davanti a noi stessi. C'è la nostra coscienza che ci dà i sensi di colpa e quelli ci separano da Dio. Dobbiamo ritrovare questo Padre che lui invece non ci dà né sensi di colpa e non ci accusa, ci perdona, apre le braccia. Diciamo quella preghiera del profeta Ezechia, mi sembra. Invocami e io ti risponderò. Invocami, non cercare soluzioni fuori, te le darò io le soluzioni, perché io ti amo più di chiunque e io so qual è il tuo bene, solo che noi a volte, questo è rimasto dopo il peccato originale, abbiamo questa paura, come ha fatto Adamo dopo che aveva peccato, il Signore viene nel giardino, lo chiama, dove sei? Mi sono nascosto. Perché ho paura. La paura di Dio è la prima conseguenza del peccato originale e ci impedisce di considerare Dio come padre. Magari consideriamo Dio l'Altissimo, l'Eterno, ma a volte considerarlo così, piuttosto considerarlo come un giudice, uno che ci giudicherà, è quasi come se dovessimo. Crediamo a un Dio che è difficile convincerlo ad amarci, ma è pronto a punirci. Abbiamo piuttosto questa mentalità e questa mentalità ci inchioda, non ci permette di fare l'esperienza dell'amore di Dio. Non perché l'amore di Dio non ci sia, ma perché noi abbiamo questa patina, noi abbiamo questa. Vi ho detto tante volte che dobbiamo cambiare mentalità, abbiamo questa mentalità di un Dio giudice, di un Dio che punisce, di un Dio che castiga. Invece Dio è padre, Dio ci ama, se tu sapessi quanto ti amo. E più di così, dimostrarcelo più di così non può, perché ha dato tutto, ha dato il figlio ha dato tutto, ha dato la sua vita. Ecco, allora in questa domenica chiediamo al Signore questa grazia di sentire Dio Padre, ma per questo cosa dobbiamo fare? Per questo dobbiamo aprire il paracadute. Il paracadute è il cuore che funziona solo se lo apriamo, è come un paracadute, se non ci sfracelliamo e non faremo mai l'esperienza di Dio Padre. E lui vuole rivelarci che noi siamo suoi figli, tu sei il mio figlio prediletto, lo dice ad ognuno di noi, come l'ha detto al Signore Gesù, noi siamo figli nel figlio e se apriamo il paracadute lo sentiremo dire anche noi, tu sei il mio figlio prediletto. Ecco carissimi, allora, come vitamina spirituale, vi darei questa. Cosa muove il cuore di Dio? Noi abbiamo un po' questa mentalità che l'altro giorno ve ne ho parlato nel senso che costruiamo un po' una torre di Babele, no? Crediamo che dobbiamo propiziarci Dio facendo questo, facendo quell'altro e così ergiamo una torre di Babele parallela, Dio dall'altra parte. Cos'è che muove il cuore di Dio? Dio ti fa grazia non tanto per ciò che tu fai, ma per ciò che suo figlio ha già fatto per te. Se noi ci inseriamo in lui, facciamo anche molto di più. Qui non sto dicendo che non bisogna fare, bisogna sì fare, ma inseriti in lui il valore infinito delle nostre opere, alle nostre opere il valore infinito gli viene solo se le inseriamo in lui, fuori di lui. Non hanno quel valore infinito che rapisce il cuore del Padre. Ecco, quindi chiediamo al Signore questa grazia di aprire il paracadute. Oggi partite col paracadute, ma apritelo e il Signore vi rivelerà il suo amore di padre. Ecco carissimi, allora, dopo questo augurio, dunque, se avete bisogno di chiarimenti, domande o libri, il numero è 338 75 5384 7, e quindi vi auguro una buona domenica, vi auguro di aprire il paracadute e dico ciao a tutti da Vilma.